Geronimo.
Gioventù turca, tuo primo dovere è preservare e difendere per sempre l'indipendenza della Turchia e la Repubblica di Turchia. Questo è il fondamento stesso della tua esistenza e del tuo futuro. Questo è il tuo tesoro più prezioso. Anche nel futuro ci saranno in patria e fuori uomini malintenzionati che cercheranno di deprivarti di questo tesoro. Se un giorno tu fossi costretta a difendere la tua indipendenza e la tua Repubblica per correre a compiere il tuo dovere, tu non devi fare calcoli sulle condizioni e le circostanze in cui ti dovessi trovare. Può accadere che per mezzo di violenza o tradimento tutte le fortezze della tua amata patria siano espugnate, tutti i suoi porti occupati, tutte le sue forze armate disperse, tutte le regioni della patria di fatto invase. E può accadere qualcosa di ancor più doloroso e grave, che quelli che nella tua patria detengono il potere siano incapaci, confusi, se non addirittura traditori, e che questi uomini al potere identifichino il loro proprio interesse con quello dei nemici invasori.
Kemal Atatürk, il padre della Turchia, una figura decisiva del XX secolo. Ogni suo gesto, come scopriremo, è ispirato dalla storia. Un uomo punto di riferimento per esponenti politici e istituzionali mondiali ed espressione di realtà diversissime tra loro. L'appello ai giovani turchi è drammatico e pragmatico, di un vincitore sì, ma consapevole dei pericoli futuri. Un testo ancora oggi letto ai turchi fin dall'infanzia, una delle pietre miliari della comprensione dell'importanza di Kemal in patria, insieme con l'inno nazionale e le immagini del fondatore della patria nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici. Un leader, insomma, non solo per la Turchia moderna, ma anche un diplomatico abile e genuino, un capo militare esemplare, soprannominato l'eroe dei Dardanelli per il suo ruolo in battaglie decisive, per il carisma che ha saputo comunicare, riferimento e ispirazione per intere generazioni. È destinato dunque a essere anche un personaggio controverso, occidentalista convinto, ma convinto anche della necessità di creare una Turchia moderna, unita, forte, che avesse un ruolo nel mondo soprattutto quando si parlava di pace, sviluppo e progresso. Atatürk comprenderà anche la difficoltà di governare. La sua impronta prima militare e poi politica e istituzionale segnerà la Turchia dalla Grande Guerra fino al 10 novembre 1938, quando morirà nel Palazzo Dolmabahçe, l'edificio della rappresentanza governativa a Istanbul. Gli orologi dell'edificio sono da allora fermi alle 9:05, ora del decesso. Illustriamo l'importanza di Mustafa Kemal Atatürk con il professor Fabio Grassi, che insegna storia dell'Eurasia e lingua turca all'Università La Sapienza di Roma e autore di Una biografia di Atatürk. Professor Grassi, si intuisce la forza e la complessità di Mustafa Kemal, cominciando dalla sua formazione e dall'ambiente in cui sviluppa le sue convinzioni e le sue idee.
C'è l'interazione tra capacità soggettive e un contesto che permette o non permette a queste capacità di estrinsecarsi. Quindi evidentemente siamo in presenza di una personalità di notevole valore, che comunque poté agire in un contesto in cui c'era profondamente l'idea di Stato. Questo è un aspetto molto importante della storia turca, è anche uno degli aspetti che legano la storia ottomana alla successiva storia repubblicana. Con scelte molto precise, l'impero ottomano si era costituito come gruppo di potere separato. Certamente all'interno della corte ottomana c'erano terribili scontri di potere, c'erano faide, figuriamoci, però senza che ci fosse un solido, continuo rapporto, per esempio con tribù, con altre famiglie. Né Kemal né gli altri protagonisti della guerra d'indipendenza non vengono da grandi famiglie in generale, non vengono da famiglie particolarmente cospicue. Loro vivevano dello Stato, avevano il senso dello Stato.
Quindi Mustafa Kemal diventa leader per un senso di responsabilità nei confronti del suo popolo, non per ambizione personale.
Nel Mustafa Kemal giovane turco, nel momento in cui esaminiamo una serie di testimonianze e ovviamente con tutta la dovuta attenzione che dobbiamo avere rispetto alle testimonianze successive, si vede quest'idea di missione. Bisogna salvare lo Stato e sempre di più questa esigenza, quest'ansia di salvare lo Stato, perché c'è una crescente sensazione di pericolo, si abbina con l'idea di salvare la comunità musulmana e ottomana, che poi Mustafa Kemal invece configura come nazione turca.
C'è un aspetto del mio carattere che ho acquisito sin da quando ero bambino. Nella casa in cui vivevo non mi piaceva mai passare il tempo con mia sorella o con un amico. Fin dalla fanciullezza ho sempre preferito essere solo, indipendente, ed è così che ho sempre vissuto. Un'altra mia caratteristica è che non ho mai avuto pazienza verso i consigli e gli ammonimenti che mia madre, mio padre morì molto presto, o i miei parenti più stretti mi impartivano secondo le loro propensioni. Ci sono solo due modi per fronteggiarli, obbedire o invece ignorarli. Io credo che nessuno dei due modi sia giusto. Come potresti obbedire? Dare retta agli avvertimenti di una madre, ossia di una persona 20 o 25 anni più vecchia, non avrebbe significato ritirarsi nel passato, ma ribellarsi avrebbe sconvolto cuore e senno di una madre, della cui virtù, della cui buona fede ero convinto. Anche questo non era giusto.
Sembra proprio che un tratto forte della personalità del giovane Mustafa Kemal, del Mustafa Kemal di prima della guerra mondiale, fosse la estrema vis polemica. E lui, appunto, nella galassia dei cosiddetti giovani turchi, resta un quadro intermedio. Lui è giovane, ma ci sono giovani turchi ancora più giovani che però hanno fatto una carriera molto più rapida, a iniziare da Enver Pascià. E lui è un po' il contestatore e anche un po' il catone, il censore, è colui che interpreta severamente la linea che ricorda: attenzione, noi non dobbiamo fare politica, dobbiamo salvare lo Stato. Questa è una cosa molto interessante. Queste continue affermazioni di Mustafa Kemal possono comprensibilmente apparire pazzesche o ipocrite se si considera che vengono da una persona che cospirava contro il sultano, che faceva le rivoluzioni e cose di questo genere, ma poiché non aveva nessun motivo, secondo me, di dire cose ipocrite e non credibili, io penso che lui seriamente ritenesse che lui non stava agendo come politico, ma stesse compiendo una azione assoluta di salvezza della patria.
L'impero ottomano si sfalda, crolla, nasce la Repubblica. Professor Grassi, c'è una frattura con il passato? C'è la necessità di cancellarlo, il passato? Oppure la storia legata all'impero ottomano, nemmeno Kemal Atatürk può dimenticarla?
Questa è una questione molto dibattuta tra gli storici. Comprensibilmente ci sono storici, interpreti, osservatori che accentuano l'aspetto di discontinuità della Repubblica kemaliana e dell'azione politica di Kemal rispetto al passato ottomano, in particolare rispetto al passato tardo ottomano, e degli storici che, non senza seri argomenti, esaltano, accentuano invece l'elemento di continuità. Per esempio Zürcher intitola un capitolo 1908-1950 l'età dei giovani turchi, quindi tende a far vedere l'azione di Mustafa Kemal come una prevedibile prosecuzione, al limite anche accentuazione, ma di tante cose pensate, vagheggiate, pianificate, prospettate dai giovani turchi, soprattutto nel periodo 1908-1914, anche se per la verità è molto interessante anche la produzione legislativa, il dibattito politico anche negli anni della guerra. Io sono però per la prima delle due interpretazioni. A mio avviso, per quanto ovviamente ci fossero tantissimi prodromi di quanto compiuto da Mustafa Kemal nel momento in cui ha in mano lo Stato, però è tale l'impatto, tale l'intensità, tale la rapidità, tale la intransigenza con cui Mustafa Kemal attua tutta una serie di cose che, insomma, a mio avviso non si può parlare di semplice prosecuzione, c'è un'accelerazione incredibile. Dobbiamo veramente ricordare, è un po' un florilegio forse manualistico, ma insomma in 2 anni l'adozione dei codici civile, penale, procedura civile, penale, commerciale, stranieri, l'eliminazione nel 28 dell'Islam come religione di Stato, il nuovo calendario, i nuovi nomi dei mesi, la riforma dell'alfabeto, come dire, c'è una quantità e una intensità che direi si trasforma in qualità.
La civiltà occidentale dunque ha un ruolo forte in tutto ciò e in Mustafa Kemal.
Lui è un militare e essere militare era, nell'ambiente in cui viveva Mustafa Kemal, entrare nella civiltà occidentale. Il mondo militare era per un musulmano dell'impero ottomano un surrogato dell'essere borghese. E quindi il fatto che lui decide di intraprendere la carriera militare è una scelta, come dire, di vita, ma al massimo livello, una scelta quasi di civiltà, di che cosa lui vuole essere. A iniziare da una cosa importantissima per Mustafa Kemal fin da quando era bambino, l'abbigliamento. Quindi di come vestirsi, se vestirsi da vecchio turco o vestirsi da occidentale in quanto militare. E poi abbiamo detto che lui ha questa convinzione di non stare compiendo una specifica azione politica, di non essere l'assertore di una precisa posizione politica, ma di compiere in assoluto il bene dello Stato e della nazione. Io insisto su questo punto, è importante perché è un punto anche certamente pericoloso della personalità di Mustafa Kemal, che è un uomo, e forse anche perché era un militare, che non aveva molti dubbi. Quindi io sono il capo, io so che cosa serve a voi popolo turco, io ordino e voi obbedite, perché so io cosa è giusto e cosa è sbagliato per voi. E questo, anche con la massima buona fede, certamente fu la mentalità di Mustafa Kemal. Quindi un assolutismo, sotto certi aspetti un totalitarismo, non ovviamente in un certo senso, ma in un senso profondo culturale, unito a una mentalità militare.
Ovunque andiamo si levano lamenti, ovunque miseria materiale e morale. Abbiamo poco di che rallegrarci. Purtroppo questo è lo stato del paese. Non è colpa nostra. Governanti irresponsabili, ignari del resto del mondo, hanno retto questo paese per anni, per non dire per secoli, e hanno ridotto un paradiso in questo deplorevole stato. La maggior parte dei nostri funzionari sono inesperti e più di danno che di utilità. Il nostro povero popolo ha talento, ma è caduto sotto l'influenza di superstizioni che gli sono state presentate come sacri dogmi. Io non ho la bacchetta magica.
A un certo punto, come è prevedibile, il suo volontarismo si scontra con la realtà. Da questo punto di vista io ho individuato nell'anno 1930 l'anno forse più tragico della vita di Mustafa Kemal, quando deve constatare che in realtà buona parte del popolo è poco o nulla felice di questa grandine di riforme dall'alto. Dopo questo trauma avremo un Mustafa Kemal, quello degli ultimi 7-8 anni, un Mustafa Kemal che spesso e volentieri su alcune specifiche questioni continua a mostrare un genio politico di prima grandezza, inizia a essere però minato da problemi fisici e tende anche un pochino a rifugiarsi su questioni culturali, cose di questo genere, perché forse c'è anche un po' di timore di andare a vedere realmente come stanno le cose, e le cose appunto non stavano così bene. C'era appunto una opposizione sorda, profonda, che a ogni minima occasione poteva esplodere, e del resto la controprova la si è avuta a partire dal passaggio a un regime inizialmente bipartitico e poi pluripartitico. La verità è che a partire dalla fine del monopartitismo, il partito che possiamo considerare partito kemalista non ha mai avuto una chiara, solida maggioranza. In generale il popolo turco ha sempre premiato partiti che in qualche modo davano il segnale più società, meno Stato. Per certi aspetti addirittura fin dalle prime riforme ottomane e poi esponenzialmente sempre di più con l'esperienza giovane turca e poi con l'esperienza kemaliana si è prodotto un gap strutturale molto grave tra la maggioranza della popolazione e lo Stato.
Come nasce allora il mito di Atatürk? Ed è un mito reale o in parte immaginato, ciò che la Turchia vorrebbe che fosse un leader?
Il mito di Atatürk è il mito fondativo e legittimante di quell'apparato statale, di quella borghesia di Stato, e anche certamente di quei turchi che liberamente, convintamente hanno accettato le idee di Atatürk, con cui hanno appunto autolegittimato il proprio potere, sempre fortemente con il segnale: chi non accetta il nostro potere, chi non accetta le idee di Atatürk è stupido, è retrogrado, è reazionario, è strumento delle potenze straniere e tutto il resto. Ho parlato prima di gap e c'è stato anche appunto questo grosso problema che soltanto in fondo una visione del mondo era legittimata, tutte le altre erano pesantemente delegittimate. Come scrisse molto bene Costanzo Preve decenni fa, lo Stato kemalista, lo Stato repubblicano turco si è basato su tre tabù fortissimi: quello rispetto al comunismo, quello rispetto all'uso pubblico della religione e quello rispetto a qualunque ipotesi di decentralizzazione, o per non parlare di separatismo, quindi di qualunque cosa che avesse l'aria di poter minare la ferrea compattezza dello Stato turco.
Atatürk ha sicuramente dei modelli di riferimento. Quali sono e per chi è ed è stato una fonte di ispirazione per la propria politica e per il proprio modello di uomo di Stato?
Mettiamo in connessione Atatürk con la cultura su cui si è formato e poi su come le altre culture, gli assertori delle altre ideologie lo hanno considerato. Sono due punti molto interessanti. Il giovane Mustafa Kemal, che appunto intraprende la carriera militare e quindi inizia a imparare il francese, diventa un grandissimo ammiratore della rivoluzione francese e appunto di tutta quella linea dell'illuminismo e del positivismo. I giovani turchi erano fondamentalmente dei positivisti. Il capo in esilio dei giovani turchi, Ahmed Reza, era un fanatico comtiano. Quindi loro appunto erano fortemente collegati a questo tipo di cultura. Zafer Toprak ha detto acutamente che la Repubblica Kemaliana è stata una terza repubblica francese trapiantata, io aggiungerei imposta, in Anatolia. Andando al secondo punto, è una cosa veramente interessante, è come quest'uomo sia stato sinceramente, intensamente lodato da Lenin, Hitler, Mussolini, Herriot, i massoni, i democratici, i liberali, chiunque direi tranne assertori di idee particolarmente religiose, ma altrimenti veramente copriamo tutto il ventaglio possibile delle ideologie del Novecento. E perché? Perché al di là delle differenze certamente importanti tra queste varie ideologie, ce n'era una che forse fra 300, 400, 500 anni apparirà quella fondamentale, no? Vedremo le cose sempre più da lontano, sempre più dall'alto, delle differenze che certamente, giustamente, oggi ci appaiono importanti, fatalmente appariranno un po' meno importanti, e si vedrà che c'è una cosa fondamentale: l'idea del progresso, l'idea dello sviluppo scientifico, tecnologico, che c'è un progresso e che la tradizione e il passatismo è sbagliato. C'è un documentario bellissimo, interessantissimo, sovietico, tra l'altro è divertente perché è un docufilm, perché anche qualche piccolo addentellato di fiction, cioè come una piccola storia inventata, che comunque strutturalmente è il racconto della visita della delegazione sovietica per il decennale della Repubblica 1933, e questo documentario si conclude con un'orgia di elettricità. Ecco, è l'elettricità. Quindi comunque sia, estrema destra, estrema sinistra, massoni, radicali, liberali, moderati, anglofili, francofili, ma tutti dicono bravo Kemal, perché porta il progresso, porta la civiltà, che in Mustafa Kemal è stata usata sempre, solo, unicamente al singolare.
Era il professor Fabio Grassi, insegna storia dell'Eurasia e lingua turca all'Università La Sapienza di Roma. È anche autore della biografia di Mustafa Kemal, Atatürk, il fondatore della Turchia moderna, Salerno Editrice. Edward Erickson ha pubblicato in inglese nel 2013 Atatürk, Leadership, Strategia, Conflitto. Erik Jan Zürcher porta d'Oriente, storia della Turchia dal 700 a oggi. Le conseguenze del pensiero e dell'azione di Mustafa Kemal sulla realtà dei nostri giorni, con Lea Nocera, La Turchia contemporanea, Carocci, e Anna Maria Porciatti, Dall'impero ottomano alla nuova Turchia, cronache e storia. Tutti questi volumi sono disponibili presso le biblioteche del Canton Ticino. Vi segnalo anche un film, Gallipoli, con Mel Gibson, racconta la realtà della Prima Guerra Mondiale in Turchia. In italiano il titolo è Gli anni spezzati. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.